In altre parole.
Questa settimana le parole, le riflessioni, le esperienze da connesso, non perennemente e sconnesso, ma per buoni motivi, Alessandro Gandini, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, è un piacere averla con noi. Di tanto in tanto l'abbiamo interpellata, no? Per quando ci sono, appunto, lo dico genericamente, questioni legate a, non so, novità tecnologiche che possono influenzare le nostre vite come individui, come società. Poi, insomma, negli ultimi 2 anni, anche con la pandemia, questioni riguardante il lavoro fatto a casa, il telelavoro, oppure la didattica a distanza e così via. Ma noi questa settimana, come dire, abbiamo imbastito, facciamo i sarti, cucendo, scucendo, ricucendo, e quindi da qui l'immagine del connesso e dello sconnesso, non tanto pezzi di stoffa, ma pezzi di vita della nostra società, e soprattutto di quello che accade attorno a noi. E allora, ça va sans dire, mi viene da dire, almeno per quanto riguarda lei ed io, perché di certo non la snobbiamo, partiamo da Sanremo, che si è concluso, ma lascia degli strascichi. Possiamo parlarne? Ma in che modo, Alessandro Gandini?
Ma Sanremo rappresenta un interessante esempio di come questi eventi, che per fortuna abbiamo ripreso a vedere anche nei teatri e con il pubblico, e quindi non solo realizzati a distanza, si svolgano in realtà ormai su 2 piani diversi, e che sono: uno, quello ovviamente della performance in presenza, e quello del social, quindi di come le persone poi interagiscano attraverso l'evento ed attorno all'evento in una maniera molto complessa e piena di sfaccettature.
Allora, l'edizione di quest'anno è stata, tra virgolette, così un po' più emozionante del solito. Abbiamo visto anche il suo direttore artistico Amadeus, appunto, emozionarsi proprio per la presenza del pubblico lì a Sanremo, nel teatro. Però adesso lei prova a farcelo vedere con un altro occhio, un altro orecchio, perché per decenni la RAI ha portato in casa di milioni di donne, di uomini, di bambini, di nonni questa manifestazione, ma adesso da qualche anno il Festival di Sanremo viene vissuto non tanto solo davanti al televisore, ma anche, perché poi le cose vengono fatte spesso insieme, cioè si guarda la televisione, magari si ascolta anche la radio, e poi abbiamo i telefonini o l'iPad che ci raccontano cosa. Perché lei è interessato a questa manifestazione, che è ancora un'altra cosa, quasi un metafestival?
Sì, e sono espressioni molto interessanti, appunto, di come la cultura non si limiti, appunto, ad un luogo stabilito, ad un luogo fisico. Ovviamente nel caso appunto di un festival post pandemia, questo è ulteriormente amplificato dall'effetto, come si diceva prima, legato all'assenza di pubblico l'anno scorso, che un po' ci ha abituato a questo secondo canale che chiamiamo un po' back channel, no, in termine tecnico, no? E qui ci ha abituato all'idea che non c'è il pubblico davanti a noi, e quindi interveniamo in questa grande conversazione attraverso meme, attraverso commenti, attraverso hashtag, attraverso conversazioni di vario tipo. Quest'anno mi ha colpito in modo particolare perché le due conversazioni sono state assolutamente parallele. L'esempio che si è visto all'interno del festival è questo fenomeno un po' mediatico del Fanta Sanremo, no? Quindi questi artisti che poi però vanno sul palco e riportano sul palco un fenomeno che è in realtà nato all'interno, o comunque espresso per la maggiore all'interno della rete, e quindi con migliaia e migliaia di persone a partecipare a questo gioco collettivo, e gli artisti che si prestano e che abbiamo visto poi assistono ci permettono di assistere a cose un po' bizzarre, no? Come espressioni in teatro che anche desacralizzano un po' quello che era una volta un rituale molto preciso come quello del Festival di Sanremo, e guai a sgarrare perché altrimenti si perdeva la forma, no?
Ma per chi non ha guardato, cosa intende? Cioè cosa succedeva?
Giusto per fare un piccolo preambolo, Fanta Sanremo ha rappresentato un po' un tentativo di produrre il fantacalcio, per intenderci, quindi un appassionato si fa la sua squadra per vedere chi vince, no? Al Festival di Sanremo, quindi con cantanti in gara. E c'è una serie di punti, no? Di bonus e malus, ovviamente legati alla partecipazione dell'artista in gara, alla posizione relativa di volta in volta della serata e a tutta una serie di cose che l'artista fa sul palco o avrebbe potuto fare per ottenere questi bonus, dal dire determinate parole, a salutare determinati altri personaggi che sono nel pubblico. E quindi gli artisti si sono prestati in maniera esagerata, perché ovviamente l'idea è quella di avere poi un ritorno. Non tanto e non solo di pubblico in quel momento davanti a loro, ma all'interno della sfera social, con poi ricondivisione di contenuti e di immagini ironiche, appunto di meme, dicevamo, è stato un po' forse da questo punto di vista il più eclatante festival dei meme. Se andiamo a vedere, c'è stata una produzione da parte degli utenti di immagini ironiche online. Ora non ho ancora guardato bene i dati nel dettaglio perché ovviamente è finito sabato sera, ma i dati della settimana erano già abbastanza chiari, c'è stata una percentuale di condivisione di questo tipo di contenuti abbastanza sui generis, ecco. E questo mi colpisce perché rappresenta un po' una metafora anche un po' magari di come andiamo a vivere certi eventi così totalizzanti per un contesto come quello italiano in questo caso. In post pandemia, quindi che siano veramente un po' sdoppiati, un po' in presenza, ma anche tanto mediati a distanza con interazioni degli utenti.
Ricordavo la televisione perché già quello era un modo di vivere per interposto mezzo e ancora prima la radio. In fondo Sanremo, appunto, non è mai stato praticamente solo per chi andava a teatro. Adesso si aggiunge questa nuova forma giocosa che poi in fondo non è così emergente o in rottura con quel che accadeva prima, perché questa cosa di far
Assolutamente.
interagire gli artisti con il pubblico, con Amadeus, rispondendo a piccole sfide, eccetera, c'era già, no? Era un gioco fatto televisivo prima da Jalappas Band e poi i Jackals. Invece mi sto chiedendo una cosa che forse non è così tecnologica, ma siccome lei insegna sociologia all'Università Statale di Milano, Milano è un po' la sua città, vogliamo spendere due
Certo.
parole, abbiamo 3 minuti, due parole sui vincitori, quindi questo duetto composto da un giovane che non ha neanche 20 anni, Blanco, e poi Mahmoud, all'anagrafe Alessandro Mahmoud, che è un milanese, cioè papà egiziano,
Assolutamente.
mamma del posto e, beh, da un punto di vista sociologico, direi una coppia di vincitori molto interessante.
Sì, da un punto di vista sociologico è stato anche, oltre a quello, interessante vedere tre generazioni vere e proprie sul palco a contendersi il podio nella parte finale della serata, per cui avevamo un po' due rappresentanti delle generazioni più giovani, quella che chiamano Generazione Z, appunto Mahmoud e Blanco, e poi Elisa, che è un po' un fenomeno ovviamente legato alla mia generazione, che è quella dei vecchi millennial, come li chiamano adesso, no? Quindi millennial con qualche anno in più, o Gen X se vogliamo, e poi Gianni Morandi, che è in realtà un fenomeno cross generazionale perché piace a grandi e piccini, però resta comunque una generazione ben precisa, perché se non sbaglio ha 76 anni, se non
Sì.
vado errato, quindi a livello anagrafico ben identificato. E in particolare, appunto, come si diceva prima, Mahmoud e Blanco rappresentano un po' quella che è anche la nuova Milano in qualche modo di questi anni, con una spinta forte a nuove pratiche culturali da parte di generazioni più giovani, che poi si è tradotta nella trap, che viene ovviamente sanremizzata un pochino in questo contesto, ma che però rappresenta un testo molto forte da questo punto di vista nell'interpretare questa realtà che viene appunto in particolare da alcuni contesti come quello della periferia di Milano e che sta un po' cambiando il codice, a mio modo di vedere, di come si fa musica a Sanremo e nel contesto appunto della mainstreamizzazione della trap più in generale, penso agli anni passati, al fenomeno Madame, che è diventata anche lei molto rilevante all'interno del contesto della musica italiana e che ha dei connotati simili. Mahmood ovviamente lo fa ancora di più, perché è al secondo addirittura Sanremo che vince, nonostante un'età giovanissima.
Sì, lui classe 1992, ma ecco, potrebbe essere il fratello grande di Blanco, papà
Sì.
egiziano, quindi c'è questa bella immagine che lo porta dal naviglio, no? Sul naviglio a cercare il Nilo, una storia d'amore che finisce in via Paolo Sarpi. E se avevamo raccontato qui alla Rete 2, per esempio, Rozzano, la Rozzano, questa periferia di Jonathan Bazzi con il suo libro d'esordio Febbre, qui invece il quartiere è quello di, non so se lo pronuncio bene perché non lo conosco, Gratosoglio, giusto?
Sì,
Su,
esattamente.
a sud di Milano, un'altra porzione dell'hinterland milanese, qua a 70-80 km da Lugano, da dove stiamo trasmettendo in diretta. E beh, io direi che è arrivato il momento di congedarci, Alessandro Gandini. Avrei continuato volentieri, ma lo faremo domani, promesso.
Molto
E
volentieri.
rimarremo sempre con questo gioco dicotomico tra connessione e sconnessione, rimanendo ben interlacciati, perché non parleremo più di Sanremo, ma rimarremo, non voglio rivelare troppo, rimarremo comunque in ambito musicale. Intanto una buona giornata e buon lavoro.
Altrettanto a voi e ai vostri telespettatori.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.